Ciao a tutti, ecco qua una nuova puntata di Overia. Oggi siamo con Simone, co-founder di Cosmico, e come sempre con Tommy. Ciao,
grazie,
Simone.
Grazie, grazie per avermi invitato.
Oggi di cosa parliamo? Parliamo un po' di tutta la realtà di Cosmico, un po' di smart working, però diciamo per iniziare ti lascerei un attimo una presentazione. Chi sei, cosa fai, e quanti anni hai, com'è un po' tutta la tua storia.
È sempre la domanda più
sì,
complicata.
Esatto.
Ho 38 anni, sono siciliano e ho studiato in realtà scienze politiche a Catania. Sono stato a Catania finché non ho finito gli studi e poi mi sono trasferito a Milano seguendo questa ragazza di cui mi ero innamorato e sono rimasto qui di fatto per ormai 13 anni praticamente. Nonostante abbia studiato scienze politiche, il mio percorso professionale è nato praticamente da subito seguendo la mia passione, che era quella dell'editoria digitale. Al tempo c'erano i blog, mi occupavo di questo per delle community prima a Catania e poi a Milano, e poi via via mi sono spostato dal publishing al marketing. Erano gli anni in cui nasceva il social media marketing, quindi ho avuto la fortuna di vedere nascere il mio mercato insieme a me, e questo mi ha dato una bella spinta. Ho continuato su quel terreno per un po', ho iniziato a insegnare all'università, sempre occupandomi di marketing e strategia, finché poi parallelamente ho sviluppato la mia passione un po' per l'imprenditorialità, ho fondato diverse agenzie e l'ultima in ordine di tempo attività di cui mi sto occupando, come avete menzionato, è Cosmico, che è nata a marzo 2020 ed è stata cofondata da me e altre due persone, Matteo e Francesco, che è l'attuale CEO. È basata a Milano, anche se in realtà, visto che spinge una visione del lavoro pienamente remotizzato, il team è completamente disperso in Italia e anche all'estero.
Allora, ripercorriamo un pochettino, quindi hai detto che sei partito principalmente da una parte editoriale digitale, quindi volevo chiederti quali sono state le prime cose che hai fatto concrete e questo è il percorso che ti ha portato a dire fondo la mia prima agenzia, quindi faccio questo primo step da solo, imprenditoriale.
Ma di solito quando si tocca questo argomento, l'idea è cercare di capire qual è stata la strategia dietro le cose. La verità, nella mia esperienza, 9 volte su 10, per non dire 10 su 10, è che le cose vanno un po' a caso. E quindi poi è un po', c'è un famoso video di Steve Jobs in cui lui dice certe cose funzionano un po' come collegare i puntini, cioè succedono degli eventi, se le cose vanno in una direzione e poi tu a posteriori colleghi i puntini
Te
tra
la
gli
spieghi in un
eventi.
certo
E un
modo.
po' è la mia storia. Io ho iniziato semplicemente a cazzeggiare su internet, erano i primi anni, c'era Napster, ero molto attivo nella community peer-to-peer, e la cosa successiva figa che c'è stata erano i blog, quindi la possibilità di cominciare a parlare delle tue menate, dei tuoi pensieri, di quello che volevi e di conoscere nuova gente. Badate, prima dei social non esisteva l'internet basato sulle foto e sui video, quindi il modo per conoscere gente stimolante era leggere e scrivere. E la comunità ovviamente era molto meno
Piccola,
grande, era
sì.
piccola, era poco accessibile, ecco. Quindi da lì poi ho iniziato a lavorare nel publishing perché le aziende, come sempre, hanno seguito il trend e hanno cominciato a pubblicare delle cose. Ma i primi publisher, ancora prima di questo, erano proprio degli editori, quindi delle aziende che guadagnavano attraverso la pubblicità. Io ho iniziato nel mondo universitario, la prima community con cui ho lavorato aveva base a Catania, si chiamava Unimagazine. Ho lavorato sia lì che su un prodotto collaterale che si chiamava Bloglist, che era un network di blog tematici, e poi sono approdato a Votel Prof, che era un copycat, che in gergo significa un'azienda sostanzialmente che copia un prodotto che esiste già altrove. Di solito in America, soprattutto a quel tempo, era un copycat di un prodotto americano dove gli studenti potevano votare i professori, era
Era
molto
tipo un advisor,
divertente.
no, era una roba simile adesso, cioè.
In
Avevano fatto
Italia
anche
è
un
stato il
film, mi
primo.
ricordo.
Tutta questa roba era stata poi finanziata da Moltomedia, che era un braccio di Mediaset che puntava già allora, stiamo parlando del 2000-2008, a fare un po' di costruzione di startup o di finanziamento di startup che si muovevano nel mondo dell'editoria. La logica è quella americana, l'azienda non sa innovare, però guarda i giovani che fanno cose
Una
e
sorta
quindi
di open
poi
innovation
sì,
che chiaro.
molto ante litteram, diciamo.
Esatto.
Poi da lì mi sono spostato a Milano sostanzialmente per amore e ho lavorato da University, che al tempo era una community universitaria simile ai forum di UMG Media Group, che era la realtà su cui lavoravo a Catania, come consulente. Io ho aperto da subito la mia partita IVA. In realtà, diciamo che un po' in controtendenza rispetto a quello che succede oggi, ho proposto io di aprire la mia partita IVA e ho proposto io a quell'azienda a Catania di assumermi, perché in prospettiva di spostarmi a Milano, il mio ragionamento è stato: comincio a fare un po' di curriculum su cose che so fare, ma che non posso dimostrare di saper fare.
Ok.
A Catania avevo il mio network, a Milano non conoscevo
Certo.
nessuno. Quindi ho iniziato a lavorare gratuitamente all'inizio, poi ho aperto la mia partita IVA, ho iniziato a essere pagato, mi sono spostato a Milano e ho continuato a fare quello. In breve, da university, che era ancora ambito universitario, sono passato a fare delle consulenze prima in Ninja Marketing, che al tempo era una community sviluppata, legata appunto all'editoria, legata al marketing, come adesso. E in quegli anni è iniziata la formazione. Il primo corso di formazione è stato, credo, nel 2009, l'abbiamo fatto fisico a Milano. Da lì poi è iniziato tutto il filone dell'insegnamento, mentre poi ho continuato su altre cose. Ho lavorato con LifeGate, al tempo dovevamo riportare tutto sul digitale, visto che era molto fisico e molto radio, e ho avuto diversi clienti. Ho iniziato lì a lavorare in agenzia, perché Ninja era anche un'agenzia, e sono arrivato a fondare la mia prima realtà perché diciamo che sfruttando un'opportunità che si era creata in Ninja, che voleva proseguire sul filone editoriale e smollare tutta la parte di agenzia, io e il mio socio, un'altra persona, abbiamo preso in carico tutta la struttura esistente, abbiamo fondato, l'abbiamo fatta diventare sotto un brand che esisteva, un'agenzia che esiste tuttora, si chiama Viral Beat, che ha sede a Salerno. A Salerno e a Milano, e quella è stata la prima agenzia che ho fatto. Poi da lì in poi sono successe tante altre cose, ma sempre sul filone agenzia.
Ci sta, poi ci arriviamo con calma fino a Cosmico. Volevo farti una domanda su una cosa interessante che hai detto. Non mi riguarda troppo a me, io sono appunto di Varese, però abbiamo un sacco di amici anche dal sud. Uno dei ragazzi che fa il podcast è proprio di Catania. E spesso esce questo discorso di doversi spostare al nord per avere successo, comunque trovare una vita a livello lavorativo molto soddisfacente. Tu ti sei mosso per amore, però pensi che in generale il venire a Milano ti abbia aiutato molto? Saresti rimasto volentieri a Catania?
Allora, al tempo la scelta non l'ho fatta sicuramente con grande cognizione di causa, lato lavoro. Sicuramente la narrativa, che poi rappresenta anche la realtà, è che al nord esistano più opportunità. A Milano ho trovato, quando sono arrivato nel 2009, una città molto diversa da quella di adesso, sicuramente sfidante. Chi nasce al sud e cresce al sud vive in una cultura totalmente diversa da quella del nord. Il clima è diverso, il cibo è diverso, le cose che si fanno sono
Il costo è
diverse.
diverso.
Esatto. Anche se negli ultimi anni Milano è cambiata parecchio, e si è tra l'altro popolata, ripopolata, data la pressione demografica, con persone che portano la cultura del sud. La risposta alla tua domanda è in realtà nel fatto che sono qui da 13 anni, cioè, nonostante abbia lavorato e continui a lavorare anche in posti fuori dall'Italia, per me Milano oggi in Italia rappresenta l'equilibrio perfetto tra possibilità di avere opportunità, connessione con il mondo, l'Europa e non solo, e un ritmo di vita che ti permette di integrare un certo modo di lavorare. È chiaro che ha anche le sue sfide. La mia fortuna è che vivo a cavallo di due mondi, casa mia è anche a Catania. Quando sono stanco, diciamo, dei ritmi milanesi, posso spostarmi a Catania. Quando sono stanco della lentezza catanese, che comunque per essere in Sicilia è dinamica, ma è totalmente diversa, la vita non è ottimizzata per il lavoro come succede a Milano, mi piace tornare a Milano.
Figo, io sto facendo anche questi ragionamenti perché sono appena tornato da Stoccolma, dalla Svezia, che poi è un altro mondo ancora, però quello che ho ritrovato a Milano è proprio la, non so come chiamarlo, densità di talenti. Questo è proprio la densità di talenti, quindi come cosa è sicuramente molto interessante. Non so se stai ad aggiungere qualcosa
No,
su
allora, su questo,
questo.
infatti ero anch'io curioso se, diciamo, Milano ti aveva accolto bene. Diciamo, io sono di Milano, sono sempre nato e vissuto qua, però, come diceva lui, parliamo spesso con tanti ragazzi che sono, tra virgolette, un po' costretti per lavoro o per altro a cogliere l'opportunità qua a Milano. Però diciamo che negli ultimi anni sta migliorando tanto e ovviamente ci sono i suoi pro e i contro, come dicevi te, quindi sono totalmente d'accordo. Poi non posso dire la mia esperienza e quindi su questo non vorrei aggiungere altro. Io vorrei parlare un po' di cosmico, cioè se ci racconti un attimo come è nata l'idea, che sono sempre curioso da founder a founder come ti è venuto lo spunto e a che punto siamo della realtà, quali sono anche le prossime sfide, però partiamo prima su come è
Com'è
nato
nata?
tutto.
Ma allora, come sempre, le più grandi idee nascono a tavola, nel senso, io e Matteo, l'altro co-founder, lavoravamo già in quel momento a un'agenzia che si chiama Imille, che esiste tuttora, è qui a Milano, in Spagna, in Cile, avevamo fatto il nostro percorso, Imille andava molto bene. Avevamo fatto una bella esperienza, ma dentro questa esperienza ci eravamo accorti di due cose. La prima cosa è un po' quello che è facile notare, cioè c'è stato un passaggio anche prima del Covid, parallelamente al passaggio generazionale che ha visto i millennial, no? La mia generazione diventare sempre più vecchi e quindi in Italia acquisire potere decisionale perché le due cose purtroppo vanno di pari passo e questo è uno dei problemi del nostro paese probabilmente. Ci eravamo accorti che l'impostazione delle agenzie tradizionali, cartellino, 8 ore, riunioni, era faticosa e inutilmente non era necessaria, era una cosa inutile che poteva essere superata. E dall'altro lato, l'altra cosa di cui ci eravamo accorti anche lavorando in Cile, comunque guardando un po' fuori dall'Italia, è che le aziende o compravano dall'agenzia oppure iniziavano a internalizzare delle risorse, oppure, terza opzione, si rivolgevano a dei soggetti che li mettevano in contatto con delle professionalità che erano utili per fare il progetto. Venivano pagate a giornata, al tempo, diciamo, esclusivamente in body rental, cioè fisicamente presente dal cliente. Lavori là, timbri come fossi un dipendente, ma non sei un dipendente. Dall'altro lato avevamo incontrato Francesco, che è catanese, mentre il mio socio Matteo è lombardo. Francesco è catanese, più giovane di noi, ma lo avevo incontrato in H-Farm, perché al tempo insegnavo in un master lì, lui ha fatto il master. E un po' parlando, qualche anno dopo, lui lavorava già in una realtà piccolina che si occupava di fare questa sorta di intermediazione, cioè di prendere i progetti e di assemblare dei team che poi erano persone che ruotavano attorno al suo network per fare i lavori. Allora, unendo le due cose a tavola, ci siamo detti: proviamo a creare un player che faccia questo, ma lo faccia ponendo alla base la remotizzazione e la libertà. Quindi non soltanto che abbia una proposizione più razionale verso i clienti, che sono le aziende, ma soprattutto che spinga e innovi sul modo in cui puoi fare le cose a livello organizzativo, che poi è il cuore in realtà di Cosmico. Questa cosa avveniva alla fine del 2019, ovviamente il Covid, che è stato un momento terribile nella vita di molti, per Cosmico è stato invece una grande fortuna,
Assolutamente.
perché ha abituato tutte le organizzazioni, o meglio, ha costretto tutte le organizzazioni a dotarsi di una pratica di lavoro da remoto. Questo ha significato che anche post pandemia, quando alcune di queste hanno costretto le persone a tornare in ufficio, però esisteva, dopo un training di 2 anni, un'abitudine e una procedura per lavorare con persone che non sono fisicamente localizzate nel tuo ufficio. Non è più così strano dirti lavora con questo sviluppatore che sta a Catania. Questo ha tutta una serie di conseguenze molto importanti che non riguardano in realtà il business di Cosmico, ma i nuovi modi di lavorare insieme. Sul tema del business di Cosmico, dove siamo adesso? Siamo nati, come vi dicevo, a marzo 2020, abbiamo chiuso il primo anno con circa 600.000 euro di fatturato, secondo anno abbiamo chiuso 1 milione, l'anno scorso abbiamo chiuso il terzo anno a 2 milioni e 2. Adesso, e questa è un po', diciamo, un'anteprima perché la notizia ufficiale uscirà a breve, abbiamo chiuso un round di finanziamento e ci apprestiamo a aprire in un paese fuori dall'Italia, aprire un nuovo paese in Europa e a lavorare su una serie di cose che riguardano l'experience. L'obiettivo di quest'anno è fare 5 milioni di fatturato, è un obiettivo sfidante, ma crediamo col team di potercela fare. Proprio perché si stanno muovendo tante cose in una certa
Stai
direzione.
riunendo quei puntini. No,
Esatto.
comunque, idea molto carina. Si parte sempre mangiando, molto tipico italiano. Però mi piace molto la visione dello smart working, che alla fine penso per me e Tommy come universitari. Poi diciamo che la pandemia al secondo anno ci ha un po' tagliato e siamo stati abituati a fare tutto in smart working. Però il mondo, diciamo, dell'innovazione, delle startup lo faceva già. tipo ad esempio parlo della mia esperienza come open stage, io non ho mai conosciuto di persona il mio sviluppatore, cioè ci sentiamo ogni giorno al telefono in videochiamata, però non l'ho mai incontrato di persona e le nuove startup, le nuove aziende lavorano ormai così e cioè, è più efficiente rispetto magari anche prima dove stavamo anche discutendo fuori dal podcast che c'erano quegli orari dalle 8 alle 12, poi dopo pausa e così via. E tu volevi fare...
No, secondo me ci sono, ambito cosmico, mille cose interessanti, sia come avete avuto l'idea e anche capire appunto come riuscite a unire questi profili con le aziende, perché poi, come dicevi tu, questo lavoro, diciamo, del freelance con l'azienda esisteva già, però mi piace molto questa dinamica anche, da quello che ho capito, anche guardando un po' di video su internet, dove andate a cercare proprio i profili. Le persone giuste a coinvolgere. Quindi, innanzitutto volevo chiederti come funziona proprio Cosmico a livello pratico, anche per chi vuole entrare, e poi dopo ti faccio un'altra serie di domande.
Allora, Cosmico in questo momento ha prevalentemente due anime. Diciamo, la prima anima, che è quella più visibile, è quella che noi chiamiamo talent matching, che è quello di cui parlavi tu prima, cioè la capacità di connettere le organizzazioni ai talenti. Noi chiamiamo questo fenomeno la capacità di fare matching tra un'azienda che ha bisogno di talento e la scarsezza di quel talento, nel senso di non ce ne sono abbastanza. Dall'altro lato, questo è spinto anche da quello che noi chiamiamo l'universo degli unhirable, cioè le persone che proprio in virtù di questo disallineamento, ci sono pochi sviluppatori per esempio, possono permettersi di decidere. Questo è nuovo per il mercato del lavoro, che è solitamente abituato a strutturare tutto attorno alla domanda perché l'offerta è abbondante. Se l'azienda ti dà il lavoro, devi accettare le sue condizioni perché, signora mia, è un lavoro, tempo indeterminato, stabile. Se poi ti frustano dalla mattina alla sera o ti mettono a scavare una fossa e riempirla dalla
Posto
mattina al
fisso.
tramonto, è comunque un posto fisso. Quindi questo ha creato uno shock ed è trainato da settori ben specifici legati alla tecnologia. Oggi il talent matching per noi significa prevalentemente designer, sviluppatori. E poi c'è un terzo gruppo che usiamo meno, che è quello legato al mondo della comunicazione e del marketing, dove il disallineamento è sicuramente minore. Quindi questa prima anima vive su questo disallineamento tra domanda e offerta e permette alle aziende di acquisire questo talento. Ma nel momento in cui le aziende trovano questi talenti che non possono assumere, si accorgono che è anche conveniente perché spesso la persona ti serve ormai per un progetto. In un ambiente economico altamente volatile come quello in cui viviamo, dove non puoi prevedere non a 5 anni, ma cosa succederà l'anno prossimo. Pensate alla pandemia, nessuno. Cioè, sì, l'avevano prevista statisticamente, sapevamo che ci sarebbe stata, no? È un po' come il Big One in California, prima o poi arriverà sto terremoto che distruggerà tutto, ma non è una vera previsione perché non puoi metterla sul calendario, da un lato. Dall'altro lato, le previsioni della pandemia. All'inizio dovevamo morire tutti. Poi l'economia sarebbe andata giù. Tutte queste cose che non sono, diciamo, conversazioni da bar, ma sono previsioni di persone che in teoria ne sanno, erano sbagliate. Quindi viviamo in un mondo complesso. Per l'azienda è un valore poter attaccare e staccare delle risorse, perché io ho visibilità a 6 mesi per fare quel progetto, ma anche potendoti assumere, poi chi mi garantisce che userò quel talento? Lato talento invece il tema diventa: scelgo io quali progetti fare? Scelgo io con chi lavorare. Quindi, come funziona Cosmico? Raccogliamo il bisogno dell'azienda che ci contatta, ci dice: mi servono queste figure. Non facciamo headhunting in questo momento, lavoriamo con la community che già abbiamo. Abbiamo circa 8.000 persone registrate a vari livelli, chiaramente di varie professionalità. Però in quelle 8.000 ne abbiamo circa 600 che sono pronte, noi li chiamiamo All Star Talent, sono pronte per essere utilizzate per il talent matching, sono già professionalmente mature, hanno un'esperienza. Quindi cosa succede? Arriva il bisogno dell'azienda, tra questi qua, che sono poi quelli là che possiamo sicuramente staffare, selezioniamo dei profili, li contattiamo, gli raccontiamo l'opportunità e loro decidono se sono interessati oppure no. Se sono interessati, arriva il profilo sulla scrivania dell'azienda che fa dei colloqui e alla fine decide. Quindi diciamo che c'è un mutuo matching, però il processo parte dalla persona, dal talento. La seconda anima di Cosmico è quella dell'experience, della community e quindi di come gestiamo queste persone che lavorano con noi. Siccome non lavorano per noi, ma ma lavorano con noi, quello che noi abbiamo di diverso da offrire è un nuovo modo di organizzare il lavoro, basato sulla remotizzazione, ma non solo. Prima parlavamo del fatto che il Covid ci ha abituato a lavorare da remoto e ci sembra assurdo tornare in ufficio, vero? Ma da persona che ha lavorato come freelance all'inizio del suo percorso per 2 anni, posso anche dirvi che lavorare da casa tutto il tempo è alienante. Quindi,
Assolutamente.
quando si parla di smart, il problema è che istantaneamente la conversazione si polarizza, cioè tra sì e no. Ma il punto non è né sì né no, non è né lavorare da casa né lavorare in ufficio, è la possibilità di scelta. Quello che costruiamo in Cosmic è questo. La parte experience ha l'onere di costruire per le persone che lavorano con noi, ma anche per quelli che lavorano in generale, la possibilità di scelta, che vuol dire vuoi lavorare da Fuerteventura 10 giorni? Noi abbiamo delle ville, ti portiamo lì, ti facciamo lavorare lì se lavori con noi come parte di questo lavoro che fai. Dall'altro lato abbiamo gli eventi della community, Meet Cosmico, oppure dei momenti più strutturati dove facciamo dei weekend fuori. Tutti questi momenti servono a creare questa possibilità di scelta e un nuovo modo di lavorare, a sostituire quell'interazione umana che in ufficio hai e che comunque è preziosa, ma non deve essere forzata. Il punto centrale è sei tu a scegliere. Questo in estrema sintesi è quello che portiamo
Ah
avanti.
sì, allora la cosa che mi ha colpito sono i due aspetti interessanti che hai toccato. Una è proprio sulla, chiamiamola appunto, come dicevi tu, volatilità, comunque flessibilità del lavoro e anche lavorare con varie aziende, progetti diversi. Ed è una cosa che in un paese come Italia, dove ci sono anche tante regole a livello lavorativo, sindacati, eccetera, è molto complicato se non creando una nuova modalità di lavoro. E io in mente avevo letto appunto il libro di Netflix, dove parlano di come loro fanno, come gestiscono la loro azienda anche a livello culturale, e lì hanno super, questi super profili che loro assumono per un progetto, e anche se sono super, non è che dopo un anno, quando proprio il progetto non ha più senso, non li licenziano. Li licenziano sapendo che comunque sono super profili, quindi troveranno un'altra azienda che ha bisogno di loro. E quando hai parlato un po' di questo progetto, io l'ho ricollegato a quella cosa lì, nel senso che magari io sono super bravo a programmare e posso spendermi per varie aziende, per vari progetti. Quindi questa cosa secondo me è super interessante. E l'altra che a me sta molto a cuore è quella proprio del lavorare da remoto. Però, come dici tu, non è proprio una questione di sto a casa, non ci vediamo mai, cioè, non ha senso, non è il modo bello di vivere. Io lo dico sempre al mio capo, se avessi full smart working probabilmente 4 giorni su 5 sarei sempre in ufficio. A me piace incontrare le persone, stare con le persone come andavo sempre all'università quando non dovevo. Il problema è trovare questo, diciamo,
Equilibrio.
e questo equilibrio. E infatti, quello che mi preme far passare con la possibilità della realtà di Cosmico è dire ai ragazzi che stanno uscendo adesso dall'università che c'è questa possibilità di trovare un lavoro che ti dia la possibilità di cercare questo equilibrio tra vita da nomade digitale, volendo, girando, potendo andare a Forteventura, eccetera, e vita normale, quindi in ufficio, conoscendo i colleghi. Quindi volevo chiederti, hai parlato un po' di esperienze, quando dici che come gruppo cosmico andate a, per esempio, a Forteventura, eccetera, queste persone sono esclusivamente, cioè sono solo parte della community, nel senso non fanno un lavoro per Cosmico?
Allora, la situazione è mista perché da un lato ci sono spesso persone che lavorano nel team di Cosmico. Oggi il team di Cosmico conta 14 persone. Dall'altro lato ci sono i talenti che lavorano con Cosmico. Quindi se stai lavorando o hai lavorato su un progetto attivo, dopo un tot di giornate sblocchi automaticamente delle settimane gratuite in questi posti che noi abbiamo. La terza categoria di persone che trovi sono le persone che, se vogliono, acquistano quell'esperienza. Quindi vanno sul sito, acquistano la settimana di Fuerteventura, vanno lì, lavorano da lì, ma in più incontrano gli altri in casa. E poi c'è una quarta categoria a cui teniamo molto, cioè la missione di Cosmico non è remotizzare tutti. Noi esistiamo con un motivo molto chiaro, che è quello di accelerare la transizione verso nuovi modelli produttivi che siano basati sul massimo grado di libertà del singolo. Questo significa che oggi la battaglia è la remotizzazione, domani se tutto diventasse remotizzato comunque la nostra missione non si esaurirebbe. E dentro questa missione c'è non soltanto dialogare con i freelance e supportare chi vuole lavorare in autonomia, Ma noi non crediamo che questo sia il modello adatto a tutti, cioè il vero punto di questa cosa è la possibilità di scelta. Allora non c'è nessuna colpa nel dire io non sono fatto per gestire l'instabilità del lavoro da freelance autonomo o del lavoro imprenditoriale, ma sono fatto per avere una situazione stabile. Qui non c'è una colpa in questo, ma quello che noi cerchiamo di fare è anche nelle situazioni stabili, dialogando con le aziende, cercare di abituarle a ragionare in un modo diverso, a diventare più cosmiche. Quindi il quarto tipo di utente che incontrerai in una villa di Cosmico è il dipendente la cui azienda ha comprato da noi dei ticket per partecipare a quella roba lì e li ha distribuiti secondo criteri che ha individuato ai propri dipendenti. Questa cosa qui fa talent retention per l'azienda e aiuta noi a spingere, no, la nostra visione del mondo anche dentro le aziende, perché l'azienda non è improvvisamente diventata il luogo del male. Ha bisogno di nuovi modelli organizzativi, ma il tema è culturale, cioè l'azienda di suo difficilmente si apre, ha bisogno di strumenti. Quello che facciamo con Cosmico è creare questi strumenti anche per le aziende affinché possano banalmente comprarli, testarli, scoprire che in fondo, come dicono tutti gli studi su questa roba qui, aumenta, no, l'appartenenza, l'adesione all'azienda, la produttività perché mi fa scegliere, mi fa lavorare bene e soprattutto, e qui concludo, tocca il punto fondamentale, cioè chi esce dall'università oggi entra nel mondo del lavoro, ma a differenza della generazione precedente alla mia, questo qui non è un momento della vita che si esaurisce, cioè all'inizio della tua carriera tu sei lì che capisci cos'è meglio, poi atterri da qualche parte e resti lì tutta la vita. Questo funzionava fino a prima dei millennial, oggi anche se lo vuoi è impossibile. Questo significa che l'attitudine a imparo, cambio, capisco, cresco, mi evolvo sarà costante. E da cosa impari? La cosa più importante da cui impari sono le esperienze di lavoro, perché ti connettono a persone che lavorano e vedono il mondo in modo differente, a sfide differenti. Quindi più tu in un anno riesci a lavorare non solo a progetti diversi, ma in strutture e organizzazioni diverse, più è come se quell'anno valesse per 4, per 5, perché ti stai contaminando. Immagina di lavorare a un progetto con NTT Data e subito dopo a un progetto con Accenture Song, cioè stai acquisendo, assorbendo e stai crescendo come professionista. Questo ha qualità, crea qualità del tuo lavoro e dall'altro lato ti fa crescere anche come persona. Perché il vero punto non è il work-life balance. Il mio socio Matteo ha una newsletter bellissima, si chiama appunto Futuri Preferibili, e in questa newsletter uno dei passati numeri l'ha dedicato proprio a questo concetto, no? Cioè dovremmo vivere in una work-life alliance, nel senso che la tua giornata è di 24 ore e a te interessa massimizzare non il tempo libero, perché poi libero da cosa, ma ti interessa massimizzare il tempo che ha un significato. Quindi il punto è avere nelle 24 ore la massima possibilità di decidere cosa fare del tuo tempo, sentire che sei in controllo del tempo e due, il fatto di fare cose che hanno un significato, anche al lavoro. Se tu dai questo alle persone, improvvisamente la differenza tra lavoro e vita privata tende a scemare e dall'altro lato le persone non guardano l'orologio, come quando facciamo una cosa che ci interessa.
Esatto, a me colpisce sempre, mi piace moltissimo questa idea di libertà, perché almeno è quella con cui noi viviamo, o almeno io ho visto l'università quando poi è arrivato il Covid, eccetera, dove avevo quella giornata lì e me la gestivo come volevo. Ovvio che questo implica dall'altra parte tanta responsabilità e la difficoltà che vedo in un'azienda, soprattutto un'azienda come la mia che è un pochettino vecchia, è che le persone sono lì con tutt'altra mentalità, sono lì per lavoro, per avere il lavoro fisso, è brutto da dire, ma è così, e quindi anche quando tu proponi qualcosa di innovativo c'è molto freno perché non sono lì per scalare in carriera, quindi cosa gli interessa di fare qualcosa di più che sia innovativo. Il problema è che secondo me tutti questi giovani che stanno entrando entrano con, diciamo, la pretesa di una flessibilità che gli permetta di lavorare meglio, perché come dicevi tu anche prima di iniziare il podcast, perché devo essere più produttivo possibile alle 8:30 di mattina. Se io ho un modo
Però su
differente.
questo permettimi di dire due cose, perché è un tema che mi sta molto a cuore ed è anche un momento, diciamo, il classico momento, visto che io ho qualche anno in più di voi. Cioè, Ci sono secondo me due temi qui fondamentali su cui si gioca tutto e che prescindono chiaramente da Cosmico, anche se Cosmico è parte di questo processo. Il primo tema è che per le aziende la remotizzazione è la punta dell'iceberg, cioè il tema è quello che vi dicevo prima, massimo grado di libertà individuale. Questo implica un cambio organizzativo che significa anche un cambio culturale. E non è facile perché è chiaramente un tema di controllo, soprattutto in Italia. Le organizzazioni costruiscono le regole per cercare di limitare e contrastare quel 10, 5, 3% di persone che dentro l'organizzazione sono dei free rider, cioè se ne approfittano, si prendono lo stipendio e non fanno nulla. Allora l'azienda comincia a stratificare delle regole per cercare di combattere questo fenomeno. Ma la verità, nella mia esperienza imprenditoriale, è che le persone che ragionano così non le puoi eliminare, ci saranno sempre. Il problema, quando cominci a fare regole per contrastarli, è che il costo di quelle regole lo paga il 90, 95, 97% di persone che in ufficio, a casa, a Fuerteventura, in costume, lavorerebbe comunque secondo la propria coscienza e bene. Quindi il primo cambio culturale delle aziende è questo, cercare di spostarsi da un sistema organizzativo che è costruito per combattere le deviazioni a un sistema organizzativo che è costruito invece sulla base della massa di persone che con autonomia e fiducia lavorerebbe comunque. Quindi passare dal controllo alla fiducia. L'ultima cosa invece riguarda le persone. La vostra generazione chiede libertà. Io spesso mi trovo in queste conversazioni dove il tema diventa: ah, perché la generazione Z adesso arrivano al primo lavoro e subito chiedono lo smart working, lo stipendio. E che cavolo, prima comincia a mangiare cacca, poi cresci, poi dopo che hai dimostrato ne parliamo. E io la cosa che mi affascina è sempre che in realtà penso il contrario, cioè quello che credo è che la mia generazione sia stata l'ultima stupida. Perché in realtà già con i millennial, diciamo quel patto sociale che esisteva con le generazioni precedenti, mangia cacca, rimboccati le maniche, fatica, suda, arriverai, avrai la casa, la macchina, la famiglia, eccetera, quel patto si è già rotto con la mia generazione, ma la mia generazione ha continuato a crederci. E cosa succede? Che alla fine inizi a lavorare, fatichi, sudi, dopo 10 anni il potere di acquisto del tuo stipendio è diminuito. E non arriverai mai alla pensione. Allora dico, se le condizioni sono queste, trovo molto razionale un Gen Z che dice: se tanto devo finire con niente, allora facciamo che non sudo proprio dall'inizio. Cioè, se alla fine di questo bel percorso che mi stai illustrando c'è il nulla, allora partiamo col nulla. Fine. È molto razionale. Quindi la libertà ha un costo, perché la devi costruire, ma dall'altro lato a volte la domanda diventa: cos'è la libertà? Perché è il sistema che setta le opzioni che tu hai a disposizione. E la libertà, quando si riduce a poter scegliere tra due o tre opzioni, è comunque un po' finta, no? Perché le opzioni non le hai definite tu. Quindi è come se il gioco fosse truccato. E se il banco è truccato, alla fine che senso ha giocare?
Hai detto delle cose molto giuste ed è un po' tipico all'italiana, cioè davvero che alla fine voi state alla fine dando la libertà completa. Ad esempio, se io sono un ragazzo, se volevo essere libero devo fare per forza o l'imprenditore o partita IVA con tutti i rischi collegati a questo, altrimenti c'è la parte del dipendente classica e così. Però ovviamente l'opportunità qua è ascoltare i giovani. Ovviamente capisco anche dall'altra parte dove dicono ok, quello lì è un ragazzino, deve farsi le ossa, poi dopo può parlare. Però spesso il ragazzino ti può portare delle idee fresche, delle nuovi punti di vista. Adesso mi stavo pensando a una cosa che non c'entra nulla, però nella Formula 1 la Ferrari continua a non vincere perché si ostina a promuovere persone interne e stare molto chiuse senza ricevere delle idee fresche dall'esterno, quindi a avere dei punti di vista sul nuovo progetto. E questo è, secondo me, il punto fondamentale dell'opportunità, che non è solo per ovviamente il ragazzo che dice io posso lavorare come voglio, ma anche della società che può avere non un costo fisso, ma un costo flessibile e lavorare progetto per progetto, perché oramai siamo tralasciando quest'anno dove non si sa bene dal punto di vista economico dove si va a recessione o stiamo lì a galla, una società, cioè nel senso un'azienda può fare i giusti, diciamo, aggiustamenti e andare avanti con delle nuove opportunità. Io Io volevo ritornare un attimo al discorso iniziale ed ero più curioso sulla parte più business model di Cosmico. Tu hai parlato principalmente di due business che sono quello del talent e quello dell'experience. Correggimi se
Talent
sbaglio,
matching ed
talent
experience, sì.
matching. Ero curioso sul talent matching, se lo fate voi internamente, suppongo di sì, utilizzate la tecnologia o diciamo una giuria tecnica, ovvero una selezione interna?
Allora, la premessa di tutto quello che vi dico è che chiaramente, come in tutte le startup, anche se ormai di fatto siamo diventati una scale-up, le cose si evolvono velocemente. Quindi quello che vi dirò adesso, probabilmente fra 3 mesi, sarà completamente diverso. Oggi il talent matching funziona secondo una formula che si basa sulla tecnologia, c'è cioè un algoritmo che fa una prima parte di catalogazione delle persone che applicano, ma poi c'è una forte componente umana. Quindi se rientri dentro una serie di parametri, vieni contattato da una persona che fa questo di lavoro, ti parla, cerca di capire qual è la tua esperienza e quindi si fa un'idea rispetto ai progetti su cui potresti essere impiegato. La cosa su cui stiamo lavorando adesso su questo, oltre a potenziare la tecnologia, è il fatto di coinvolgere la community. Abbiamo negli all-star delle persone molto valide, perché non far sì che la categorizzazione di un talento, o meglio, dello stadio a cui il talento è, perché poi la complessità che nel tempo tu ti evolvi, no? E cresci, non la facciano direttamente i tuoi peers, le persone che fanno design giudicano quello che si applica per il design.
Bellissimo.
Questa cosa qui la stiamo sviluppando in questi mesi e andremo sempre più in quella direzione. Quindi il talent matching lo facciamo noi ed è la cosa, diciamo, una delle due cose distintive, ma ad aiutare il talent matching in realtà è la parte di experience. Se domani arrivasse qualcun altro che dicesse ok, anch'io sono in grado di avere una community e di fare talent matching, quale sarebbe la differenza di Cosmico? Che noi investiamo tanti soldi per la parte experience, perché crediamo che la community non è soltanto registrarsi a un sito e darmi il tuo profilo. Anche arricchendo quella parte, comunque la community per me resta un momento di incontro e contaminazione offline, dove non c'è una contrapposizione tra online e offline, però cerchi comunque di integrare queste due cose.
Ok, quindi giusto per capire, io che sono un ragazzo giovane, se mi iscrivo alla piattaforma che chiamo Cosmico è totalmente gratis. Quindi
Assolutamente sì. Assolutamente
invitiamo tutti i ragazzi che ci seguono di
sì. Le
iscriversi nella piattaforma per vedere le varie opportunità. Poi verrò contattato da voi.
opportunità non sono visibili, cioè
Ok.
funziona così, facciamo il caso del singolo utente. Allora vado sul sito www.wearecosmico.com, mi registro, rispondo a tutte le domande, il mio profilo è in database. Sei diventato visibile a quelli che sono per noi talent manager, quindi quelli che poi guardano un po' quando arriva un need. Quindi se il tuo profilo è elettivamente buono per un lavoro, un'opportunità di lavoro che noi abbiamo, di fatto vieni contattato. Vieni contattato da una persona che ti dice: guarda, c'è questa opportunità, ti interessa? Probabilmente se sei arrivato là hai già fatto un colloquio prima con qualcuno del nostro team e quindi sei stato in qualche modo, come dire, sei stato classificato per capire a quali occasioni di matching
È
sei
stato un
adatto.
attimo validato e ti hanno
Esatto.
dato una
Tu
posizione.
non paghi nulla. Nel momento in cui arriva un'opportunità ti viene chiesto: ti interessa questo progetto e qual è la tua rate card giornaliera? Noi lavoriamo sia con freelance che con piccoli studio. Ci sono quindi delle persone staffate che sono dipendenti e hanno uno stipendio mensile. Semplicemente il filtro tra noi e loro sono degli studio piccolini, spesso sul territorio, a Catania per esempio, a Udine, in posti che non hanno accesso, diciamo, al luogo dove in Italia avviene tutto, che è Milano, o che non hanno la taglia per poter collaborare con realtà molto grandi. Noi ci mettiamo in mezzo e facciamo esattamente questa aggregazione di queste risorse che sono valide sul territorio e quindi se tu lavori con Cosmico, decidi una rate card giornaliera per quel progetto che noi ribaltiamo sul cliente, ovviamente aggiungendo il nostro
Un markup a
markup. E lì è il
caso.
nostro business model.
Ok.
Facciamo, guadagniamo e manteniamo il team e la tecnologia attraverso quel markup. Poi c'è tutta la parte di experience che invece viene venduta. Quindi vuoi accedere alle cose che noi abbiamo creato per i nostri talenti, paghi, hai questi biglietti e li puoi effettivamente distribuire in azienda alle tue persone. Oppure, se un singolo ti va di venire a lavorare una settimana da lì perché
Fuerteventura,
conosci
sì.
altra gente che ti interessa, lo vieni a fare. La nostra idea è costruire delle cose che vadano bene sia per il talento che già esperienza. e di solito può lavorare subito, ma sia per quelli che noi chiamiamo future talent, cioè le persone, come menzionavi tu prima, che sono uscite all'università, vogliono lavorare, ma non hanno ancora un profilo con l'esperienza che spesso ti fa poi selezionare dal cliente finale. Cosa facciamo per loro? Vogliamo lavorare, stiamo strutturando delle esperienze che servono proprio a cercare di accelerare il loro percorso di crescita, perché crediamo molto che poi in realtà le opportunità debbano essere distribuite anche a chi è all'inizio del proprio percorso.
Chiaro, chiaro. Infatti questo è un punto interessante dove io ragazzo sono libero di scegliere per quale progetto andare a lavorare, sono libero di scegliere anche la mia paga, quindi alla fine stai un po' rendendo tutto il mondo del lavoro molto più fluido, liquido, diciamo.
Soprattutto responsabilizzi le persone, perché il punto della paga, no? Lo stipendio tu lo contratti all'inizio, contratti. Poi è totalmente slegato da quello che andrai a fare. Se tu produci più valore, diciamo che nel mondo tradizionale hai diritto ad andare a rompere le scatole al tuo datore di lavoro e a pretendere un
Un
aumento di
aumento, mi
stipendio, sulla
aumenti,
base di
aumenti.
cosa che hai fatto. Ma il punto qui è, numero uno, che se entri in questo loop per l'organizzazione, l'unico modo per tenere le persone è agire sullo stipendio. E invece non è così, le persone lavorano, noi lavoriamo non soltanto per quello. Se lavoriamo solo per quello è perché non ci stanno dando un'altra alternativa, allora diventa razionale, no? Quindi la prima cosa è sicuramente il fatto che ti comincia ad abituare questo sistema ad essere responsabile, perché tu scegli. Il lavoro non è mai facile, non è mai totalmente piacevole, ma quando tu sei in controllo, ti senti in controllo, hai la percezione del controllo, questa cosa qui la vivi meglio, meno stress, sai che l'hai scelto. Soprattutto sai che puoi tirarti fuori, cioè la cosa importante che Cosmico garantisce al cliente che avrà sempre una risorsa adeguata a quello che gli serve. Dall'altro lato garantisce al talento che se ha iniziato quel lavoro e alla fine non si trova con le persone, può
Ah,
recedere,
anche questa
perché noi lo
opzione.
sostituiremo con qualcun altro che magari è più adatto. Devo dire, ci è capitato adesso soltanto in un caso, ma è comunque una cosa importante. Tu sai che io non ti mollo
No,
lì.
no, è un diritto in più per
Tranquillità,
il
sì. Esatto.
lavoratore che è una cosa molto interessante. Vai
Vai,
pure.
vado questo passaggio di microfono. No, allora, volevo farti una domanda. Appunto, all'inizio hai citato questi profili inassumibili. Volevo chiederti una tua visione su questo tipo di persone, tipo di lavoro soprattutto. Adesso penso che generalmente siano, come dici tu, più sviluppatori, designer, eccetera. Vedi un'evoluzione in futuro di lavori, come dire, più standard, che possono diventare quasi profili inassumibili, cioè figure che in azienda possono essere project manager o magari quello che faccio io da Armani, per esempio, adesso è un ruolo di digital innovation, dove cerchiamo di spingere l'azienda ad innovare su vari aspetti. Pensi che figure un po' più così, un po' meno tradizionali del freelance possono pian piano diventare profili inassumibili?
Allora, in generale, per rispondere alla domanda dovremmo partire da che cos'è che rende un profilo inassumibile. Allora, se la risposta è soltanto la rarità delle sue competenze, della sua esperienza, della sua seniority, per esempio, allora questa cosa si applica tendenzialmente a qualsiasi figura professionale, ovviamente parliamo sempre di persone che lavorano nel mondo dei servizi, ma si applica sempre a un top 1%, 2% della forza lavoro in quell'ambito. In realtà, quello che rende secondo me un profilo inassumibile è anche la volontà di non essere assunto, che può dipendere dal fatto che tu capitalizzi la tua esperienza super rara, quindi dici io posso decidere e decido di giocare alle mie regole. Dall'altro lato, però, può essere anche una persona che non ha quella motivazione, ma dice io non voglio andare in azienda a lavorare in un modo che non è coerente con quello in cui io credo, quello che io voglio. Anche questo ti rende inassumibile, perché tu non vuoi entrare in quell'arena. È chiaro che per farlo devi avere un'assicurazione. Se hai delle skill che sono rarissime, quella è la tua assicurazione. Se non ce le hai, o devi essere ricco di famiglia, o non devi avere problemi, o ti devi accontentare. Quello che cerchiamo di fare con Cosmico è rendere questa possibilità di scelta più diffusa. Domani, una cosa su cui stiamo lavorando è cercare anche di dire alle aziende: ok, anziché prenderti il designer o il developer che ti manca, prova a passare a ragionare con noi sull'intero progetto e ti diciamo noi quale team sta a fare, fidati di noi su quello che ti serve e ti gestiamo noi questo team. Per dire a quel punto, puoi lavorare in una dinamica in cui sei, tra virgolette, assunto anche, però con le regole del freelancing. Le persone, per esempio, che lavorano in Cosmico, alla fine sono assunte, ma è come se fossero freelance. Noi abbiamo diversi uffici, ci vediamo una volta ogni tanto in questi incontri fisici, ma di fatto se vuoi andare in ufficio perché dove vivi c'è un ufficio bene, se no niente. Noi abbiamo persone che vivono a Ragusa, in provincia di Messina, a Roma, a Milano abbiamo qualcuno, sono un po' distribuiti dappertutto. Questa cosa qua è di nuovo creare possibilità di scelta. Se io ho possibilità di scelta, probabilmente passeremo da un mondo dove esistono gli unhirable a un mondo dove semplicemente esiste il vicino lontano, cioè non sarà più un tema di outsourcing o insourcing, internalizzo il costo o lo butto fuori perché si ragiona a costo, ma sarà un tema di quanto quella persona è vicina al mio brand, alla mia organizzazione. Attenzione, una persona assunta con un contratto a tempo indeterminato potrebbe essere lontanissima da te. E sono quelle che alle 18 e 29 stanno col badge a fare la fila per timbrare esattamente 30 e levarsi dai coglioni. Questa gente non è vicina a te perché gli paghi uno stipendio ogni mese, è lontano a te perché probabilmente non hai trovato il giusto modo di relazionarti con loro o hai sbagliato a selezionarla, perché magari sono persone che dovrebbero fare tutt'altro nella vita. Viceversa, una persona vicina a te può essere una persona che tu non hai assunto, che ama tantissimo il tuo brand e che quando si apre l'opportunità di fare qualcosa con te di qualsiasi tipo, è lì in prima fila che vuole contribuire. Quindi il mondo che ci immaginiamo passa dagli unhirable, che tecnicamente chiunque può essere unhirable, basta dire io ho sempre lavorato a partita IVA e non sono mai voluto essere assunto. Sono un unhirable, lo ero dal giorno 1. Anche quando non avevo la possibilità di scelta, perché ho deciso che non avrei mai fatto quella cosa lì. Dall'altro lato, però, l'idea sarebbe spostarsi ad un mondo dove c'è libertà di scelta e quindi alla fine quello che succede è che ti puoi permettere di gestire la flessibilità, ma partendo dalla fiducia e dalla libertà, non la flessibilità imposta che crea precariato e rende le persone ancora più instabili perché non hanno un'idea di futuro.
Certo. No, mi colpisce come appunto alcuni ragionamenti siano un forte scontro con la cultura di certe aziende ed è bello che state lavorando anche proprio nell'ottica di aiutare queste aziende perché poi le cose partono con dei piccoli blitz culturali, quindi poter mandare due o tre persone a fare questi eventi con Cosmico, eccetera, è molto interessante. In più, mentre parlavi, mi è venuto in mente che effettivamente questo modo di lavorare permette moltissimo di espandere le opportunità in tutta Italia, nel senso che veramente adesso che dicevo, c'è qualcuno da Ragusa, un developer da lì, eccetera, apre la possibilità di non essere veramente tutti a Milano.
Assolutamente, e ti dirò ancora di più, la cosa fondamentale di questo modello non è che tu puoi non spostarti da Bari e lavorare comunque con Milano, che è interessante. La cosa fondamentale di questo modello è che per la prima volta redistribuisce la ricchezza. Se tu pensi all'Italia, in Italia Milano e il nord in generale, la Lombardia che tanto poi si fregia anche delle sue idee di autonomia insieme a tutto il nord, ma vive, produce ed è ricca perché drena da decenni, mi verrebbe da dire dall'Unità d'Italia, risorse dal sud, no? Perché un paese è questo, è una commistione di risorse. È quasi impossibile fare i conti perimetrando un territorio, perché poi su quel territorio vivono le persone, che siano braccio, siano cervelli, le hai importati se sei molto ricco. Perché altrimenti, se dovessi fare tutto con le persone che nascono, crescono e vivono sul tuo territorio, probabilmente non faresti nulla. Quindi, cosa succede? Che non solo genera libertà di scelta per il singolo, ma per la prima volta comincia a produrre reddito al contrario. Cioè, se io vivo a Bari, decido di stare a Bari, da un lato non ho compromessi perché posso lavorare ai progetti super fighi che stanno solo a Milano, dall'altro il mio reddito produce ricchezza a Bari. I soldi del cliente che sta a Milano si trasferiscono da Milano a Bari, mentre prima i soldi dell'università investiti per la formazione di uno che si istruisce a Bari andavano a finire a produrre reddito a Milano. Allora così il gioco dell'autonomia è facile, i costi li scarichi da un lato, i benefici li prendi dall'altro. Ma la verità è che proprio adesso si continua a parlare sempre più di autonomia perché questi fenomeni minacciano una certa ricchezza che è semplicemente una ricchezza di posizione. Siccome qui si produce e qui devi essere presente, l'affitto lo devi pagare qua, il cibo lo devi comprare qua, i servizi li devi comprare qua, generando anche effetti virtuosi, perché poi Milano funziona perché ha un certo grado di avanzato di servizi. Ma immaginati se tutti questi soldi, anziché concentrarsi, si disperdessero un po' di più e che questo cominciasse a creare meccanismi virtuosi come quelli di Milano anche in territori che sono lontani da Milano. Perché se la persona che lavora al progetto super avanzato, che è abituata agli standard di Milano, dove i mezzi pubblici funzionano, dove tutto quanto arriva in orario, dove c'è ordine, dove c'è pulizia, cominciasse a pretendere le stesse cose a Bari, a Catania, a Palermo. La cittadinanza attiva non perde più cervelli che una volta istruiti vanno al nord, ma li trattiene. E la precondizione per trattenerli non è creare servizi, è far arrivare i soldi. Appena arrivano i soldi, si creano i servizi e a cascata tutto il resto. Quindi diventa anche un tema di democrazia.
No, esatto, infatti è bellissima questa cosa perché ti lascia libertà, quindi ti lascia libertà di stare a Milano, come di stare al sud o in qualsiasi parte d'Italia. E appunto proprio con il mio amico di Catania parlavamo di come magari ho visto già che c'è qualche hub, anche la possibilità di rendere dei posti bellissimi come la Sicilia in qualche parte, dei piccoli hub di nomadi digitali, può essere un modo interessante anche per portare 60, 100, 200 persone che arrivano da tutto il mondo a Catania e quindi contaminare un po' la cultura che spinge spesso tanti ragazzi comunque a partire, appunto loro hanno gruppi enormi di ragazzi di Catania qua a Milano perché ti senti, almeno lui come me lo raccontava, ti senti un po' in difetto a rimanere ogni tanto perché dici cavolo c'è quella roba lì fighissima, come poi noi per il resto per vedere l'America, l'Europa, tutti gli altri posti. No, quindi questa è sicuramente una cosa interessante. Un'altra curiosità che avevo invece riguarda il lato delle aziende. Un'idea che mi ero fatto, potrebbe essere sbagliata, è non solo le grandi aziende trovano questi profili inassumibili che possono prendere per poco tempo, ma magari potrebbe tornare utile a una startup che ha bisogno di lanciare un progetto, che ne so, di marketing e vuole avere una persona molto brava a farlo, però non può permettersi di assumerlo. Questo progetto
Assolutamente
dura
sì.
poco e.
Noi lavoriamo, vi ho menzionato le grandi realtà, ma in realtà lavoriamo anche tanto con le scale-up, che hanno due problemi, scale-up e start-up. Magari hanno fatto funding, ma appunto hanno bisogno di una super professionalità solo per una cosa molto micro. Allora lì è impossibile assumerla, non te lo puoi permettere, mentre in questa modalità puoi avere questa contaminazione. Dall'altro lato c'è un tema di velocità. Cioè, mentre la grande realtà ha dei tempi comunque lenti, la scale-up ha preso i soldi, ma domani deve fare le cose. Allora magari deve raddoppiare gli sviluppatori in 2 giorni. Noi siamo in grado di metterti in piedi un team in 48 ore. Quindi questa velocità è un'altra cosa che compri. La flessibilità interessa di più alle aziende. Il disallineamento comunque ci rende appetibili per tutti, ma è la velocità che poi ci rende invece attrattivi per le start-up e le scale-up. Il nostro, diciamo, obiettivo è riuscire a costruire un sistema per cui massimizzare il numero di clienti di tutti i tipi per far sì che venga massimizzato il numero di esperienze per tutti i talenti, anche quelli più junior o quelli super senior.
Sì, che poi penso che sia una cosa che può interessare molto a te, adesso che.
No, no, infatti, cioè, ad esempio, stavo pensando che una volta che tu fai founding oppure devi scalare e raddoppiare il fatturato di un anno o all'altro o hai un progetto importante, stavo pensando, pensa di prendere una persona senior che lavora solo per un mese, però imposta un po' tutto il lavoro e come deve essere organizzata un po' l'azienda, magari lato marketing o lato sviluppatori, immaginati che devi fare un nuovo sito web o una nuova applicazione, ti prendi il migliore degli sviluppatori con altri due o tre. Per un mese lavorano per te, hai i soldi per pagarlo, poi dopo inizia a formare alcune persone che sono interne. Cioè, ti
Assolutamente.
prendi un attimo Ibra per un mese e poi
Assolutamente.
dopo.
Perché l'altra cosa che spesso non si considera, che invece è accelerata da questo meccanismo, è che l'azienda non è solo prestazione e stipendio, è anche cultura. Quando tu, come dicevi tu all'inizio, quando tu ti apri e riesci a portare delle persone da fuori, non stai solo comprando una professionalità, ma un modo di lavorare, un modo di vedere il mondo, e questo contamina la tua azienda, ha un enorme valore. Anzi, arriverei quasi all'assurdo di dire che anche se mi posso permettere un FTE, cioè una persona che lavora fissa per me, forse mi conviene farla ruotare. Perché ognuno che arriva mi porta dentro delle esperienze. E questa cosa qui è tra virgolette, un byproduct, è un effetto collaterale del comprare una prestazione. Quindi scegliere la persona da portarsi dentro e vedere dove hai lavorato prima ti interessa anche perché ti porta della cultura e migliora la tua cultura.
Sì, secondo me questa è la cosa più interessante, perché ovviamente se tu provi a pensare a una persona che ha lavorato prima con delle grandi aziende e poi arriva in una startup, di sicuro ti porta a quella cultura dicendo guardate che lì si fa così e ti risolve magari anche dei problemi in pochi secondi perché ah no, guarda che si fa così, è sempre stato fatto così e tu magari come startup o scale up sei lì e dici ah aspetta non so perché magari... Penso per me, io non ho mai lavorato per un'altra grande azienda prima, quindi
Certo,
portarti un senior dentro è
come
molto
se avessi,
interessante.
ma ti dirò, funziona anche al contrario, funziona anche con i junior. In i1000, per esempio, uno sforzo che facevamo era continuare ad assumere ogni anno seguendo le generazioni, perché è vero che una persona che è appena uscita dall'università, anche se ha fatto magari dopo un master, comunque non ne sa nulla del lavoro, ma mi interessa la sua visione del mondo, perché... E questo si collega a una cosa che dicevi tu prima sul il giovane deve imparare. È un meccanismo che funzionava in un mondo stabile, perché tu arrivavi in un'organizzazione che già sapeva quasi tutto e il punto per te era arrivare a livello, devi imparare a lavorare qua dentro. Ma in un mondo che cambia costantemente, nessuno ha la risposta. A prescindere dall'età che tu hai, ormai è chiaro che dobbiamo tutti imparare, quindi è un tema di mindset. Allora a quel punto a me mi interessa avere sempre un costante ricambio generazionale perché il ventenne di oggi ha una prospettiva, il ventenne fra 5 anni ne ha un'altra e questo mi porta degli input che poi sta a me valorizzare, trattare, eccetera, però è quello il valore. Tu non mi puoi portare esperienza perché non hai ancora lavorato altrove, ma mi puoi portare un punto di vista che rende la mia cultura viva e soprattutto l'organizzazione competitiva. La vera competitività oggi è la capacità di imparare. E se tu non, come dire, non colleghi le generazioni tra loro, non riesci a mettere al tavolo non il ventenne e il cinquantenne, ma il cinquantenne, il quarantenne, il trentenne, il ventenne e il diciottenne, allora non riesci a creare valore. Cosmico ti permette anche di fare questo. Il mio sogno personale è domani un'azienda che dica: guarda, devo fare questa roba, mandami 4 ventenni che ti pago a giornata perché mi interessa che dentro al team, oltre al super mega top, ci sia anche qualcuno che mi dà una visione di che cos'è questa cosa per la nuova generazione. E lo fai lavorando. Te lo pago e ce l'ho qua.
Hai detto un'altra cosa giusta, infatti mentre lo dicevo ho pensato ad alcune esperienze così, che quando vado ad esempio al lato open stage a presentare il progetto a una grande azienda, spesso devono per forza parlare alla generazione Z, al lato social, e io sono il punto di riferimento, ma spesso sono già anche vecchio per generazione Z, lato TikTok, e quindi avere dei giovani e dicono quel content creator può andare bene oppure no, questo è ovviamente un esempio pratico, però era proprio lì avere il punto di vista di un ragazzo che dice... Questo è figo oppure no, è da boomer per dire, e quello lì è importante. E un'altra esperienza che ho pensato così, parlando con un'azienda automotive, loro hanno scelto di produrre una nuova macchina e gli interni li hanno dati in mano ai 12enni, 14enni, perché ovviamente sarà la macchina del futuro e quindi i ragazzi che poi avranno 18, 19 anni se la ritroveranno, infatti è molto simile a una PlayStation, però pensa a un ragazzo che ha sempre guidato la... Formula 1 delle macchine GT sulla PlayStation con il volante lo vuole anche nella macchina, quindi
Certo.
questa qua è un'altra
Ma
cosa
ti
interessante.
dirò di più, il tema su cui sbagliano spesso le aziende è proprio questo, cioè dire, ok, a un certo punto ho l'ansia di parlare alla nuova generazione, qualsiasi essa sia, perché sono i consumatori di domani. Ma il vero punto è che a un certo punto, out of the blue, improvvisamente, vuoi parlare lì e fai delle cose, tipo prendo uno che ha 15 anni e gli faccio fare una cosa. Ma tornando indietro di secoli, facendo l'esempio che viene da un libro spesso citato a sproposito, che è quello di Machiavelli, Il Principe, Machiavelli diceva: il buon governo non è fatto né da persone anziane né da persone giovani, ma dal giusto mix di entrambe. Cioè il punto, se vuoi parlare alla nuova generazione, non è prendere uno che ha 15 anni o 20 anni, che ha una prospettiva ma non sa ancora niente di come funziona il mondo, sa cos'è guidare la macchina in un contesto ma non l'ha mai guidata realmente. Il punto non è prenderlo e fargli disegnare la macchina, secondo me. Il punto è metterlo al tavolo con persone che la macchina l'hanno guidata e disegnata da una vita e farli contaminare. Cioè il valore ce l'ho se lui porta la sua prospettiva, ma anche gli altri portano la propria prospettiva. Questo ti richiede un approccio molto più strutturato, molto più faticoso, perché devi essere attrattivo organizzativamente. Non è che tipo vieni da me 2 giorni, disegni una cosa, dico che questa cosa l'hai fatta tu e abbiamo risolto il problema. E questo è il vero punto, cioè l'azienda che vuole parlare alle nuove generazioni non deve far disegnare il prodotto alle nuove generazioni, deve assumere le nuove
No,
generazioni.
poi hai detto un altro punto che è questo mix, cioè secondo me è un'evoluzione ancora del mondo del lavoro dove mischiare tutte le varie generazioni per creare qualcosa di nuovo e vai te che
Sì,
ti vedevo mi spingevi.
no, mi piace molto un sacco questa idea di questo mix. Ed è una cosa che anche in realtà noi giovani dobbiamo imparare quando entriamo nel mondo del lavoro, avere sempre un profondo rispetto per chi magari non capisce le novità tecnologiche di oggi, ma ha sviluppato un'esperienza magari verticale su un argomento per molti anni. Mi sta capitando di lavorare spesso durante il mio lavoro con questo capo dell'ufficio acquisti che ogni tot fa questi discorsi molto lunghi su delle tematiche relative all'ufficio acquisti ed è bellissimo sentire proprio anni di esperienza distillata.
Pensa se una cosa del genere la tua azienda ti permettesse di farlo, non soltanto in una riunione di 1 o 2 ore, ma portandoti in uno space hub che può essere in Italia, all'estero, eccetera, dove tu lavori una settimana con le persone anche non del tuo team, ma soprattutto hai tutta la contaminazione di quello che succede alla fine delle tue ore di lavoro, provando a fare surf insieme, provando a fare yoga insieme, discutendo con i piedi a molla in piscina, cioè questo che poi alla fine ti arricchisce e probabilmente torni in azienda e quelle persone le rivedrai magari mai, però anche quando interagirai online, via mail, via Slack, il tuo rapporto con quella persona è totalmente diverso
Sì.
perché è una persona che è stata vicino a te e questa cosa qui è, secondo me, il futuro di queste robe.
Esatto, la differenza del mondo. Io mi ritrovo spesso a fare progetti in cui devo coinvolgere tanta gente che non ho proprio idea di chi sia, devo cercarmi su LinkedIn solo per capire la faccia. E il mio capo mi faceva capire come certe persone, se lui fosse passato per vie istituzionali, avevano tutta una complessità anche da raggiungere. E invece avendole beccate, non so, in giro, un evento aziendale, una cosa molto più informale, gli permetteva di velocizzare tantissimo anche in un'azienda complessa proprio questo tipo di lavoro e di esplorazione che è fondamentale per stare al passo coi tempi. Infatti, per collegarci un po' a questa cosa, volevo chiederti, dato che state lavorando anche con aziende proprio per una questione culturale, quando date questi accessi ai vari eventi di Space Hub, volevo chiedere intanto se fate anche dei workshop per delle aziende e se ti sei mai trovato attualmente a lavorare con un'azienda molto vecchia, molto statica, o non è una cosa che non è ancora successa.
Allora, no, non facciamo workshop per le aziende perché non ci occupiamo di fatto di consulenza organizzativa, più che altro cerchiamo di fargliele provare le
Ok.
cose. Sul fatto di aziende molto, molto strutturate e lente, allora, le aziende non esistono, esistono le persone. Questo soprattutto in un'azienda grande è vero perché se la tua esperienza con quell'azienda è la persona A, o la persona B cambia tutto, cioè a volte tu dici cavolo, questo brand è fighissimo perché hai parlato con una persona super figa, ma magari nella stessa organizzazione c'è almeno una persona che fa cagare e se tu parlavi con quella dicevi quell'azienda fa schifo, no?
Certo.
Quindi il tema qui sono le persone con cui oggi noi lavoriamo sono i veri eroi, cioè dentro le organizzazioni sono spesso quelle persone innovative che ci tengono all'innovazione e a spingere nuovi modelli e sono loro che ci tirano dentro l'azienda. Questa cosa qua è fondamentale perché senza di loro non ci sarebbe il cambiamento ed è un beneficio per noi che vendiamo un servizio, ma anche per l'azienda. Le aziende cambiano perché al loro interno ci sono delle persone che per un qualche motivo, che a volte è anche difficile da capire, non si fermano a prendere lo stipendio, a fare il proprio lavoro, ma hanno sempre quella passione per spingere più avanti il confine, alzare l'asticella, prima di tutto perché piace a loro e poi perché crea un beneficio per l'azienda. Queste sono le persone con cui noi parliamo e che cerchiamo di supportare affinché poi riescano a contaminare da dentro le loro aziende, eliminando tutti i vincoli che tipicamente un'azienda ha.
Questa cosa è super interessante, poi ne parliamo dopo l'episodio. Non so se avevi da aggiungere in merito.
No, però andrei verso la conclusione, dimmi
Esatto,
te.
io sono.
Vai.
Abbiamo tirato fuori un sacco di argomenti e soprattutto mi è piaciuto come abbiamo parlato anche delle opportunità che possono avere questi giovani, soprattutto quando hai detto che forse dobbiamo fare diversamente ai millennials, quindi cercare di succare un po' meno comunque. Sapendo che comunque c'è bisogno di tanta pazienza nel lavoro, è una cosa che io non ho e voglio imparare proprio il fatto che hai bisogno di pazienza per avere impatto, hai bisogno di tempo per avere impatto. Comunque proporci con il nostro dinamismo, secondo me è molto, molto utile. In merito a questo volevo chiederti se hai dei consigli generali per universitari e giovani, sia sull'approccio al mondo lavorativo, sia su esperienze anche di formazione da poter fare. E in generale, secondo te, come ci si può lanciare al mondo? Soprattutto tu che l'hai fatto in maniera particolare, cioè partendo subito da partita IVA, quindi diverso, diciamo, dal percorso normale. È una domanda
Ma
molto ampia, però.
sì, cercherò di darti una risposta molto stretta. In realtà, allora, il primo consiglio che mi sento di dare, che poi è anche quello che davo ai ragazzi che lavorano in agenzia o quelli a cui insegnavo, è scegliete sempre le cose non guardando ai soldi, almeno i primi anni della vostra esperienza lavorativa, ma a quello che potete imparare. Fare il designer in una realtà piuttosto che un'altra ha un'enorme differenza, non tanto per i soldi che ti danno, ma per le cose su cui ti mettono a lavorare. Questo vale per tutte le professioni. Qualsiasi professione voi abbiate in mente, puntate almeno per i primi 3-4 anni a contesti dove possiate imparare tanto. Quella è la cosa più importante. Dall'altro lato, state sereni, che è una cosa un po' strana da dire, perché avete spazio per sbagliare. Se a 30 anni avete imboccato delle strade sbagliate, è un problema. Ma dai 20 ai 30 avete la possibilità di sbagliare. Quindi il secondo consiglio è rilassatevi perché avete una pressione enorme che nessuna generazione ha mai avuto addosso e che non aiuta a fare scelte. Il mondo resta comunque un posto bello, pieno di opportunità, non solo di pericoli. Divertitevi, scegliete guardando alle opportunità. Avete sbagliato? Non è un problema. Il problema non è mai sbagliare, ma il tempo che ci metti a capire che hai sbagliato e soprattutto a correggere il tiro. E qui arrivo al terzo consiglio. Non credete a tutte quelle narrative che vi dicono che dovete essere in un modo o che necessariamente dovete fare una cosa, per due motivi. Il primo perché tutte le narrative che esistono si basano sull'oggi e il domani, per definizione, non lo conosce nessuno. Il secondo punto è che comunque queste narrative tendono a togliervi quello che avete di buono, la passione, no? Quando entri nel mondo del lavoro ancora vuoi fare mille cose e tendono a farvi assomigliare a quelli che già nel mondo del lavoro ci stanno da 30 anni e sono scarichi e spenti. Uno dei problemi del nostro paese è che se a 21 anni fai un'azienda sei un UFO, mentre in realtà all'estero l'età media anche dei CEO di aziende molto grandi è molto più bassa. Perché questo? Perché da noi tutte le tue energie finiscono spesso in una serie di esercizi inutili nel mondo della formazione, dove praticamente a 24 anni, quando hai finito, sei già praticamente drenato di tutte le energie che puoi mettere. Quindi iniziate presto, perché conta più che sapere fare bene le cose, conta iniziare presto, perché tanto l'esperienza si sviluppa, e siate sereni.
Ottimi consigli, grazie mille. E io ho un'ultimissima domanda prima di chiudere. Hai un libro da consigliare e una frase barra citazione che secondo me è Find Your Space. A me piaceva, ho letto dal
Questa
braccialetto, che
qui
secondo
è.
me io la utilizzerei, però se hai un'altra citazione
No,
sentiti
no, no,
libero.
restiamo col
Find
Find
Your
Your
Space perché
Space.
secondo me racchiude un po' tutto il concetto che abbiamo detto e un libro da consigliare ai giovani.
Allora, la domanda sul libro per me è complicatissima perché amo i libri, quindi potrei sbrodolarne 1,5 miliardi. Quindi è difficile per me sceglierne uno. In generale, il consiglio che vi do sulle letture è concentratevi su cose che restano, cioè che trasmettono un metodo, una prospettiva e non una nozione. Pieno di libri che trasmettono nozioni, ma se voi lo comprate adesso, un libro che trasmette una nozione, avete la pazienza di tenerlo lì e lo leggete fra 3 anni, spesso leggendolo vi dite quante puttanate, perché poi alla fine non è andato niente come andava. Quindi no, non vi consiglierò un libro, ma vi consiglierò di leggere i libri che parlano molto di come il nostro cervello prende le decisioni. Ce ne sono diversi là fuori, basta aprire
E
Amazon.
cercarli.
Sì.
Ottimo, grazie mille davvero e
Grazie mille.
ci vediamo alla
Grazie a voi
prossima
per
puntata.
averci invitato.
Ottimo, ciao.
Ciao a tutti.